situazione dell'ordine, della sicurezza, diciamo, chiamiamola così, che è più corretto. Il prefetto era naturalmente a conoscenza dei dati tecnici, perché comunque vengono riferiti in prefettura dalle forze dell'ordine i reati e la situazione complessiva, e si è informato su qual era il programma, soprattutto quello in tema di videosorveglianza, perché per il resto l'assunzione di vigili non dipende, insomma, da decisione del prefetto. E si è informato e c'è stato uno scambio di informazioni sul punto a cui è arrivata la procedura per le caserme, soprattutto quella dei carabinieri, e devo dire che, insomma, chiaramente dalla prefettura di Roma si ha una visuale complessiva e ampia di tutta la provincia, appunto, e secondo il prefetto, secondo i dati, diciamo, che è il prefetto, questa è una delle zone che non fa rilevare reati gravi, nel senso che i reati gravi sono quelli di sangue, o quantomeno, diciamo, rispetto ad altre zone, è una zona relativamente così tranquilla da questo punto di vista. Ci sono altri tipi di reati, per esempio quelli dei furti, che sono abbastanza frequenti, ma, diciamo, rispetto a quell'ottica, a quella prospettiva, diciamo, noi siamo una zona parzialmente, diciamo, controllata per ora abbastanza in maniera soddisfacente. Comunque l'interesse del prefetto è stato soprattutto quello di sapere, per quanto riguarda le caserme, a che punto siamo, e per quanto riguarda la videosorveglianza, non che l'abbia sollecitata lui, ma di fronte alla nostra, abbiamo informato che parteciperemo al bando della regione per la videosorveglianza, e ha ritenuto questa scelta molto giusta, d'altra parte come stanno facendo molti altri comuni. Chiudo con il discorso del prefetto. Questa mattina invece una delegazione di sindaci, tra cui io per la Dispoli e Ciogli per Cerveteri, si è incontrato con l'onorevole Rubinato, che è componente della Commissione Bilancio, per far presente, insomma, il discorso che abbiamo fatto tante volte tra noi, cioè quello della sottostima dei comuni a forte incremento demografico, e prossimamente saranno incontri anche con deputati della maggioranza. Devo dire che almeno la persona, il deputato col quale abbiamo parlato questa mattina, di fatto non conosceva la realtà dei comuni dell'area metropolitana di Roma, Milano, Napoli, o meglio la conosceva molto parzialmente, è rimasto molto meravigliato sia dei dati dell'incremento demografico, perché dire che un paese raddoppia in 15 anni è una cosa che accade, insomma, è accaduto in poche altre realtà, e sia del fatto che, appunto, i trasferimenti sono così bassi. Mi è sembrato utile l'incontro di stamattina, poi vedremo quello che faremo anche con altri deputati. Io chiederò anche alle forze presenti in Consiglio Comunale, diciamo, di sollecitare, di sostenerci in questi incontri con gli altri deputati, e con le commissioni di bilancio e anche col Senato. Voi sapete che si sta discutendo del federalismo fiscale, potrebbe essere questo il momento nel quale, invece di andare avanti sempre con la spesa storica, che è quella che poi ci taglia le gambe, perché in questo modo noi veniamo considerati come 20 anni fa, si vada verso la spesa reale, la spesa, diciamo, si fissino dei criteri standard omogenei per tutti, e quindi in questo caso noi saremmo più che avvantaggiati, torneremo a un momento di giustizia, perché avremo quello che ci è dovuto, insomma. Detto questo, le ho toccato un altro argomento, mi scusi. Ah sì, dunque sta iniziando in questi giorni un'opera molto radicale di potatura, in particolare in alcune zone di Ladispoli, sia perché in alcune zone da molti anni non si interviene, e in altre zone dove l'urgenza è diventata anche quella, purtroppo, della presenza degli storni, perché ci sono vie dove, via Palermo, via Venezia, via Lazio, dove purtroppo gli stormi la notte mi dicono che dalle città, passano il giorno in città e poi al tramonto vengono a dormire alla Dispoli, anche loro fanno i pendolari. Comunque, uno dei pochi modi è quello di potare in modo tale che non si, insomma, gli alberi non diventino la casa di questi uccelli. Quindi il programma di potature che abbiamo concordato con la ditta appaltatrice, anche per evitare di saltare da un punto all'altro, prevede via Venezia, via Palermo, via Venezia, via Lazio, poi si comincia davanti al pronto soccorso, si fa tutto quanto il centro di Ladispoli, quindi i giardini centrali, e si arriverà via Claudia, via Giovanni XXIII, diciamo, questo è il programma di massima, via Firenze, in modo tale da avere una bonifica, perché in alcuni casi non è solo una potatura, Per quanto riguarda i giardini centrali sarà anche una bonifica, lì ci sono piante malate, ci sono piante che non vengono potate da un sacco di tempo. Questo è il programma. E è chiaro che in questo programma, che vorremmo fosse rispettato per un fatto di, proprio di organizzazione del lavoro, ci potranno essere eccezioni, i rami pericolanti e che creano danno all'incolumità, quelli vanno comunque anticipati rispetto ad altre cose. Quindi lei ha segnalato alcuni rami pericolanti di via Claudia, lo segnaleremo alla ditta che fa questo lavoro, fermo restando, ripeto, che quest'anno punteremo soprattutto al verde centrale dei giardini centrali e al verde di zone che purtroppo sono infestate dagli uccelli.
Grazie Sindaco. Sì, consigliere Penge.
Mi ritengo soddisfatto, volevo chiedere solo una cosa velocissima che è importante. Volevamo sapere a che punto sono e quando termineranno i lavori delle aule di Viale Florida, che molti si stanno chiedendo questa cosa. Grazie.
Sì, l'obiettivo era il 20 di questo mese. Diciamo che volendo avere un po' di mescolando ottimismo e pessimismo, insomma, entro la fine di questo mese sicuramente saranno terminati. Sono stati messi gli infissi, sono stati messi i pavimenti, quindi ormai siamo addirittura d'arrivo. Sicuramente entro questo mese.
Grazie. Altre consigliere Ruscito.
Sì, grazie Presidente. Io volevo innanzitutto a nome del PDL fare un in bocca al lupo alla Commissione Pari Opportunità, come ci ha riferito la collega Russi, e alla delegata Incoronata Luisa. Per quanto riguarda le interrogazioni ne avevo un paio. Una riguardava un problema che oramai negli ultimi giorni sta diventando sempre più grande, che è quello dei ratti che purtroppo nella zona di via Ancona, ratti non gatti, via Ancona e via Claudia, la fanno da padroni anche sui gatti. Quindi il problema è capire se possiamo fare qualcosa, se qualcosa è stato fatto quest'anno. Quindi è un problema sentito molto, addirittura ci sono delle foto che porteremo al Consiglio Comunale in cui negli alberi di via Ancona, anziché gli storni, ci sono i ratti. Quindi effettivamente purtroppo sembra una battuta, ma è così. Quindi bisognerebbe fare qualcosa anche in tempi possibilmente corti, perché è un problema molto grande. Questa è un'interrogazione, poi le farò la seconda.
Sì, il fatto degli alberi di via Ancona che possono ospitare ratti è stato segnalato più volte, adesso ormai ci siamo, insomma. Si parte con un programma di potature che, come abbiamo detto, investirà quella zona che, dobbiamo dirlo anche in maniera un po' autocritica, è stata un po', diciamo, tralasciata negli ultimi periodi, sia la zona di via Ancona, via Odescalchi nella prima parte, e sia la zona di via Odescalchi, via Ancona davanti la chiesa, dove probabilmente sarà necessario anche abbattere qualche albero totalmente malato. E a questo punto, sì, se il problema è che stanno sugli alberi, stiamo per arrivare anche, insomma, a mettere in maniera definitiva la soluzione.
La seconda, sì, grazie. La seconda riguardava il problema che si sta verificando in questi giorni, in cui ce ne sono stati prima il bando di concorso per l'assunzione degli ausiliari, dei vigili, fatto qualche mese fa, ora l'ultimo bando che l'ALA ha fatto per assumere il personale per il controllo dei parcheggi. E in effetti c'è molta confusione su questo, sembrerebbe appunto che siano stati assunti da una graduatoria persone che poi andranno in un'altra graduatoria, quindi in un altro settore, quindi dipendenti assunti dal comune poi andranno in una competenza dell'ALA Servizi, quando in effetti l'ALA Servizi a sua volta aveva già fatto un bando che di fatto ancora non è stato concretizzato. Quindi io capisco i tempi, che tra l'altro si sono prorogati, e questo ha portato una sessione di stallo sul bilancio. Abbiamo visto l'altro giorno che non potremo fare spese perché vengono a mancare alcune entrate programmate e altre cose. Quindi c'è molta confusione in questo, quindi vorrei che si facesse chiarezza, soprattutto per le 300 persone che hanno partecipato al primo bando e alle 240 che hanno partecipato al secondo bando. Quindi sembra che due o tre persone siano state prese da una graduatoria per fare un'altra cosa, in effetti, che ovviamente è anche di loro competenza, perché è chiaro che un ausiliario del traffico può andare a fare il controllo dei parcheggi, insomma, questo è ovvio.
Grazie consigliere, prego.
Sì, capisco che ci può essere stata un po' di confusione, però la decisione, che adesso spiegheremo bene, è proprio per evitare di aspettare un altro mese e mezzo per i parcheggi. Allora, nel momento in cui si fa un bando e si raccolgono 250 domande, poi c'è bisogno di svolgere questo concorso, e i tempi, insomma, sono sempre un mese e mezzo, perché bisogna fare le prove, gli orari. e tutto il resto. Quindi rischiavamo di aspettare un altro mese per attivare i parcheggi a pagamento. Allora, possiamo dire a tutti coloro che hanno fatto la domanda per la sera del traffico che si svolgerà il concorso con i tempi e i modi che a loro verranno comunicati. E quindi il lavoro di ausiliario del traffico sarà in maniera definitiva svolto da coloro che risulteranno i primi in questo concorso che deve essere ancora fatto, dall'ala servizi. L'ala servizi a questo punto aveva, diciamo, poche alternative. Si rivolgeva all'ufficio di collocamento per due o tre mesi, diciamo, per attivare due mesi per attivare questo servizio, oppure in accordo con l'amministrazione comunale è stata indicata la via di prendere le prime persone che avevano vinto il concorso per vigili urbani, quindi un criterio per del tutto, devo dire, anche trasparente, nel senso che per un periodo transitorio quelle persone che avevano fatto il bando, che avevano fatto il concorso di vigile urbano, che è un concorso, è una graduatoria tuttora valida, lo sarà per 3 anni, in questa fase sono stati utilizzati per attivare i parcheggi, però finita la fase transitoria di 2 mesi e svolto il concorso di ausiliari del traffico, saranno queste persone risultanti vincitrici del concorso per ausiliari del traffico poi a svolgere questo lavoro per sempre.
Grazie. Consigliere Ruscito.
Sì, sono soddisfatto della risposta, chiaramente non certo nel merito, ma evito di intervenire chiaramente perché non è questa la sede. Prima ho alzato la mano quando abbiamo fatto le due interruzioni, perché volevo dire una cosa sulla prima comunicazione del sindaco, se era possibile, proprio velocemente,
sì, sì,
sul discorso di questi atti vandali che sono stati commessi. Io gradirei, se possibile, magari inviare una copia della delibera che abbiamo fatto l'altro giorno, in cui avevo fatto precise denunce in questo senso, insomma. Quindi, se è possibile, inviare anche quella a chi farà queste indagini, perché secondo me potrebbero essere utili. E se è possibile, sempre ancora, essere anche ascoltato, perché potrei avere cose da dire in questo merito, insomma.
Grazie, consigliere. Ho iscritto a parlare il consigliere Asciutto.
Buonasera a tutti. Dunque, io volevo chiedere all'assessore l'assessore Bitti, ecco, buonasera, in merito al complesso scuola materna elementare di via Caltagirone, risulta che sia stato realizzato un corpo di fabbrica adibito ad attività motorie per i bambini di quel complesso, che ancora tutt'oggi non è entrato in funzione, visto che gli spazi sono già molto ristretti e quindi totalmente pieni. Proprio per fargli fare attività motorie e non uscire fuori, questo spazio era stato creato ed era stata fatta anche una variante successiva per collegarlo a una specie di galleria in modo che non ci fossero sbalzi di temperatura l'inverno dal caldo al freddo. Si lamentano gli insegnanti che non la possono ancora utilizzare. Adesso io chiedevo a lei se poteva verificare il perché tutt'oggi il dirigente scolastico non l'ha preso in consegna. Questo è quanto loro ci restituiscono. Alla fine chiedo che a più presto il manufatto viene adibito per la funzione per la quale è stata realizzata, insomma, ecco, in modo che i ragazzi la possano usufruire. Grazie.
Grazie.
Grazie per l'interrogazione alla consigliera Franca Asciutto, di quello spazio che è quella costruzione che si vede che è un corpo staccato dal corpo principale della scuola a cui faceva riferimento. Ci siamo occupati già dall'anno scorso e c'erano stati richiesti, dopo anche un sopralluogo che abbiamo fatto, determinati lavori che sono stati eseguiti. Credo che dopo aver assolto in qualche maniera le richieste che c'erano state fatte già alla fine dell'anno scorso, dello scorso anno scolastico, noi fra poco saremo in grado di metterla a disposizione. Nell'ambito, diciamo, della nostra idea di quello che siamo riusciti in qualche maniera a ridurre come liste d'attesa alla Dispoli durante quest'anno, diciamo che quest'Aula, scusate, potrebbe in qualche maniera risolverci anche il problema dei nati del 2006, perché in questo momento noi alla Dispoli abbiamo soprattutto il problema dalle liste d'attesa che diciamo abbiamo presenti dei nati del 2006. Credo che questo sia un'ulteriore risposta di cui la città ha necessità, e quindi diciamo, abbiamo a cuore il fatto che quell'aula entri in funzione anche per questo motivo qui, e indubbiamente diciamo, adesso verificheremo il perché ancora non si è sbloccata questa cosa. Sa lei che io mi occupo di pubblica istruzione, poi, come dice il consigliere Moretti, spesso sono costretto a fare il geometra, e domani verificheremo questa cosa. Credo che dopo che i lavori che ci chiedevano sono stati fatti, credo che i problemi principali che ci venivano in qualche maniera presentati sono stati risolti. Siamo quasi diciamo, giunti al momento di essere in grado di metterla a disposizione. Mi riferivo e prendevo spunto da questa interrogazione per parlare anche delle liste d'attesa, perché indubbiamente anche in quest'Aula all'inizio dell'anno scolastico, e sarebbe opportuno aprire diciamo, è opportuno aprire questa parentesi, si era un po' fatta una cifra per quanto riguarda le nostre liste d'attesa. Noi risultano 43 bambini in lista d'attesa per il primo circolo didattico di La Dispoli, e logicamente tra assestamento e la messa a disposizione anche di quest'Aula probabilmente noi potremmo affrontare la lista d'attesa di quel circolo didattico specificamente. Nell'ambito degli altri due circoli didattici non abbiamo lista d'attesa, e quindi diciamo stiamo in una condizione nettamente migliore. Quindi ringrazio la consigliera Franca Asciutto, perché indubbiamente coglie un problema reale ed effettivo, che una volta messa a disposizione questa struttura dovrebbe in qualche maniera dare una risposta anche a coloro, alle famiglie che aspettano, che appunto, ripeto, però sono del 2006, la loro collocazione nella materna della città. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Asciutto, prego.
Assessore, non ho capito bene, quel complesso, diciamo così, quel corpo di fabbrica antistante l'edificio potrebbe essere adibito anche ad attività didattica, è questo che sta dicendo? Quindi non verrà più adibito ad attività motoria? Non ho capito bene, perché insomma, ha detto che verificherà, però capisco che c'è la lista d'attesa, quindi questo verrà adibito ad attività didattica? Ecco, questo voglio capire, perché se è così allora non possono più fare neanche attività motorie i bambini, ecco, quindi vorrei capire bene.
Noi riteniamo che, siccome siamo andati incontro a una serie di richieste che c'erano state fatte, abbiamo sistemato diciamo, anche per poter ospitare un'aula lì, noi riteniamo, perlomeno questo è il, diciamo, siccome c'è questa esigenza, riteniamo che possa essere utilizzata anche per questo motivo e per far fronte a questa necessità. Certo, poi l'ultima scelta, l'ultima decisione spetta al circolo didattico. Credo però che avere a disposizione un ulteriore spazio che possa risolvere anche il problema dei nati nel 2006 possa indubbiamente essere presa in considerazione anche per attività didattiche.
Grazie.
La seconda interrogazione. Prego.
Vuole intervenire il sindaco. Prego, sindaco.
Una cosa su questo argomento, per carità, sono una serie di piccoli problemi, altro. Però insomma io ho l'impressione che qualche volta Non mi riferisco al suo intervento, quanto piuttosto, insomma, quello è un corpo di fabbrica molto bello e vetrato. Io capisco che quando è agosto o quando è gennaio ci saranno problemi, ci possono essere problemi, ma che a settembre e ottobre si ponga il problema del condizionamento d'aria, ripeto, settembre e ottobre, comincio a pensare che forse qualcuno potrebbe fare un piccolo sforzetto, perché non credo che ad oggi nessuno di noi usa l'aria condizionata, nessuno. Allora, che a ottobre si continui a dire del condizionamento d'aria, a ottobre, ripeto, non mi riferisco a lei, io penso che un po' di buona volontà, insomma, ci vuole, no? Perché è una scuola nuovissima, io capisco che, ripeto, se fosse stato gennaio o fosse stato agosto, Comunque, vabbè, questo per riflettere come qualcuno forse non capisce le difficoltà nel quale ci si muove e che, avendo 27 edifici scolastici a cui dare risposte, qualche volta si pensi pure di dire, vabbè, magari, visto che non è urgente, a settembre-ottobre lo facciamo alla fine di ottobre. Vabbè, detto questo.
Poi vorrei chiedere sempre...
Prego, consigliere, in conferenza dei capigruppo abbiamo un ristretto a mezz'ora che abbiamo abbondantemente superato, quindi prego di essere
sempre l'assessore Bitti. Dunque, si lamentavano gli studenti, ecco, per quanto riguarda la scuola Corrado Meloni, che mancano proprio nei bagni saponette e carta igienica. Allora io volevo sapere esattamente perché questo, visto che l'igiene e la pulizia personale anche degli studenti è importante, insomma, ecco, quindi perché manca, mentre nei bagni dei docenti sono ben forniti, insomma, ecco, credo che anche loro hanno diritto ad avere il minimo indispensabile durante le 8 ore di attività didattica. Grazie.
Grazie a lei. Prego, assessore.
Come sa, consigliere Asciutto, le scuole vivono diciamo anche di una loro autonomia economica. Contemporaneamente noi facciamo la nostra parte dando il nostro contributo economico di trasferimenti a ogni scuola di Ladispoli, lo facciamo sistematicamente, lo facciamo malgrado i tagli che ormai sistematicamente vediamo si praticano con molta facilità per quanto riguarda la scuola. Il problema che lei segnala è un problema reale che riguarda la loro gestione e la loro amministrazione. Credo che il momento che andremo a vivere anche fra un po' sarà un momento particolarmente difficile per quanto riguarda la scuola, perché temiamo, anche se come amministrazione comunale probabilmente potremo poco in questo senso, temiamo che si verificheranno altri casi di questo genere, visto diciamo il taglio ai trasferimenti che è stato paventato. Certamente mettere al centro la questione della scuola in questo momento è importante, sarebbe importante sostenere l'idea anche di alcuni cambiamenti di cui la scuola ha bisogno, non tagliando le risorse alla scuola stessa. Sulla vicenda specifica che lei solleva questa sera io potrò fare solamente una verifica, questo spetta a noi magari come competenza anche a livello di buonsenso e nell'ambito diciamo di un rapporto di confidenzialità con chi dirige la scuola, ma probabilmente non è che avremmo questa possibilità di risolvere noi intervenendo direttamente su questo aspetto. Purtroppo la questione delle risorse delle scuole la sapete tutti, la leggiamo continuamente sui giornali e indubbiamente questi sono già i primi segnali di un certo trattamento che è riservato alla scuola. Se vogliamo ampliare, io credo che anche alla città dobbiamo questo, dovremmo creare un momento di discussione pubblica sulla scuola, anche perché noi abbiamo appunto, e ricordiamo spesso, una grande popolazione scolastica, sarebbe interessante confrontarsi un po' anche con la città stessa, i dirigenti scolastici, creare un momento di partecipazione per quello che dovrà avvenire. Anche nelle nostre scuole diciamo, arrivano dei segnali piuttosto evidenti di sconforto per quello che si legge, non tanto per le riforme che vengono in qualche maniera evocate, ma proprio per i tagli, e solamente quelli strutturali sembra rasentino il 68-70%, e non cito qui assolutamente organi di stampa, e sono organi di stampa in qualche maniera schierati, ma cito ad esempio Tutto Scuola, che è un organo di informazione all'interno delle scuole, che appunto parla di uno stravolgimento questo mese delle risorse che vanno alle scuole, un forte ridimensionamento che rimetterà in discussione probabilmente anche l'intera politica scolastica e farà entrare in sofferenza anche il nostro ruolo di ente comunale. È vero che però l'ente comunale da questo punto di vista può poco. Io le garantisco che domani verificheremo questa cosa, sentendoci comunque impotenti e ammettendo immediatamente questa impotenza, perché indubbiamente non è che abbiamo noi il compito di risolvere questo. Purtroppo questa cosa andrebbe risolta altrove. Io credo che la città, e chiudo, dovrebbe in qualche maniera sollevarla la questione, a prescindere dalle appartenenze politiche. Le nostre strutture, diciamo sempre, che hanno bisogno di una grande manutenzione, abbiamo bisogno di scuole che vengono fatte di sana pianta. Io credo che ognuno per proprio conto, nell'ambito del proprio schieramento politico e dei propri punti di riferimento, debba far presente che abbiamo necessità, dentro realtà come le nostre, che le esigenze vengano aumentate da questo punto di vista piuttosto che tagliate, altrimenti staremo qui probabilmente in futuro a piangere ulteriormente sulle nostre vicende. Lei interpellerà me e io continuerò a ripetere che su certi aspetti sono impotente, perché indubbiamente le responsabilità vanno cercate altrove. In questo chiarisco, anche perché questa è una sede amministrativa con una forte continuità storica nell'ambito dell'atteggiamento nei confronti della scuola e del mondo scolastico, che ha attraversato diversi anni e che oggi ci dà i propri frutti avvelenati, i frutti che arrivano a termine, hanno questa espressione finale che però certamente aumenta quotidianamente, anche per quello che si legge di poca chiarezza, preoccupa e il mondo scolastico e noi in quanto amministratori, che poi ci ritroviamo a vivere questa condizione che lei questa sera solleva. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Assessore Bicci. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione non ho altri consiglieri. Consigliere Moretti, scusi, non l'avevo vista. Prego.
Grazie Presidente, sì. Io velocissimamente volevo chiedere informazioni, non so se al Sindaco o all'Assessore all'Urbanistica, riguardo i lavori che si stanno svolgendo al centro sportivo Il Faro, che come è noto a tutti quanti è chiuso da anni. E nelle ultime settimane invece è in corso un intenso lavorio, addirittura mezzi pesanti sono entrati, e perché per poter entrare hanno dovuto aprire anche un varco nel muro di cinta proprio per l'imponenza dei lavori che si stanno svolgendo, e mi è sembrato di vedere da fuori, anche se non ho verificato attentamente, che sono state fatte già importanti demolizioni all'interno. Ho cercato, non so se poi in questi giorni sia stato apposto il cartello di autorizzazione ai lavori, che non ho visto. Ecco, volevo sapere se l'amministrazione è al corrente di quanto sta succedendo all'interno del centro sportivo e quale eventuale destinazione viene data, tenuto conto che di centri sportivi, pur privati, non ce ne sono molti alla Rispoli, e che l'amministrazione credo in questo caso debba necessariamente essere almeno consapevole di quanto sta succedendo, ma soprattutto prendere in considerazione una struttura del genere qualora la si voglia addirittura utilizzare per fini pubblici. Penso possa essere anche un'idea questa. Nell'immediato, ecco, volevo cercare di capire che cosa sta succedendo, se esiste una licenza, se ci sono intenzioni di ristrutturazione e in quale senso. Grazie.
Grazie a lei. Risponde l'assessore Autullo. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il Faro, come lei saprà, consigliere, quella è una struttura privata. Oltretutto noi non abbiamo, dal punto di vista istituzionale e tecnico, nessuna richiesta né di ristrutturazione né quant'altro. Abbiamo chiesto, questo è vero, ripetutamente ai proprietari, anche se lo stato dell'arte è un po' particolare in questo momento, abbiamo chiesto di rendere igienicamente valido il sito e quantomeno tenerlo pulito, perché ovviamente, come lei saprà, era tenuto abbandonato in uno stato veramente precario e squallido, tant'è che anche gli abitanti lì intorno avevano sollecitato questa cosa. Ora, che ci siano dei mezzi pesanti che entrano, questo onestamente non gli so dire per quale motivo entrano. Noi abbiamo stimolato la proprietà alla pulizia del sito. Allo stato attuale non abbiamo nessuna richiesta di progettazione, quello lì è un impianto sportivo e nasce come tale dall'epoca, quindi non credo che ci siano stravolgimenti che rendano il sito diverso da quello che potrebbe essere. Però, ripeto, non abbiamo nulla. Se ci arriva sul tavolo qualcosa, questo sarà ovviamente compito nostro metterlo a disposizione. Chiaramente da domani solleciterò l'ufficio per sapere se oltre ai lavori di pulizia, di ripristino di alcune strutture fatiscenti che sono comunque ricettacolo non solo di animali ma anche di purtroppo di persone che non hanno casa e quindi ci dormono dentro, quindi questo lo farò sicuramente domani e manderò anche una pattuglia per controllare quello che sta succedendo. Per il resto non abbiamo nessuna richiesta istituzionale sul tavolo sotto questo aspetto.
Grazie assessore. Consigliere Moretti, non vuole replicare. Grazie a lei. Allora, se non ci stanno altre interrogazioni, possiamo passare alle mozioni. Abbiamo una mozione che una volta che era presieduto il Consiglio Comunale dal vicepresidente, il sindaco, quindi penso che sia, sì, il sindaco può spiegare. Poi abbiamo la mozione del consigliere Asciutto del 4 luglio 2008, terreni abbandonati ed incolti. Poi abbiamo una mozione del gruppo del PD, però penso che non sia più tempestiva, dell'8 luglio 2008, firmata anche dalla sottoscritta, che riguardava la sospensione dei procedimenti penali, è intervenuto il legislatore, quindi questa immagino che la ritiriamo. Ancora un'altra delibera con protocollo del 29 luglio 2008, relativa ai gettoni di presenza, e un'altra mozione, chiedo scusa, presentata dalle donne del PD, quindi firmato dai consiglieri Rosaria Russi, in calce non riesco a leggere un'altra firma, sulla Littalia, presentata oggi al tavolo della Presidenza. Quindi il sindaco, se cortesemente vuole illustrare la mozione. Grazie.
Sì, la mozione presentata questa sera è una, diciamo, rielaborazione di una mozione precedente alla luce di un dibattito anche ampio che c'è stato in Consiglio Comunale. Poi, come chi c'era in quella sera ricorderà, diciamo, fu dato mandato a me di così provare a sintetizzare il senso della discussione di quella sera. Io ho scritto questa mozione, ritengo, tenendo conto delle preoccupazioni, delle speranze o degli auspici di quella sera, e mi sembra che insomma alla fine, anche quando ci fu la discussione, fummo tutti d'accordo che il problema della sicurezza è un problema intanto complessivo che non si esaurisce in un atto solo o una problematica sola, che riguarda tutto il complesso della città e che insieme alla sicurezza e alla punizione di chi viola la legalità c'è prima ancora la prevenzione e l'integrazione. Io posso provare a leggere, ripeto, mi sembra che anche perché avendo consultato poi i gruppi questo sia stato il senso di quella discussione. Allora, premesso che la convivenza, l'integrazione e la sicurezza sono obiettivi fondamentali da tutelare per assicurare un civile sviluppo della nostra città, che a tal fine sono da attivare tutte le risorse umane e materiali per sviluppare politiche di prevenzione dei reati, educazione alla legalità, integrazione tra cittadini di diversa provenienza e di contrasto delle azioni illegali, che è opportuno coinvolgere in tale azione insieme alle istituzioni e alle forze dell'ordine anche le strutture scolastiche, le associazioni di volontariato, le comunità di quartiere, le organizzazioni e aggregazioni religiose, che è stato approvato il decreto ministeriale sulla incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che la Regione Lazio e la Provincia di Roma hanno emanato bandi per progetti di tutela della sicurezza, prevenzione e di controllo del territorio contro i reati alla persona e al patrimonio pubblico, il Consiglio Comunale invita il Sindaco come autorità di coordinamento di tutte le azioni per la prevenzione e la sicurezza che si attuano nel territorio a convocare periodicamente la riunione dei capigruppo consigliari come Comitato per la Prevenzione e la Sicurezza allargato ai rappresentanti delle forze dell'ordine esistenti alla Dispoli. Auspica altresì l'elaborazione e la successiva sottoscrizione di un progetto per la prevenzione, l'integrazione e la sicurezza da stipulare tra tutti i soggetti interessati ad un armonico e civile sviluppo della vita cittadina. E, vabbè, a parte, insomma, la discussione sulla sicurezza è stata già svolta la volta scorsa, se questa è la sintesi più o meno corretta di quella discussione. Poi alla fine l'auspicio è l'inizio di un cammino, quindi al di là della discussione che è stata fatta, l'invito è a iniziare un percorso che arrivi anche a un patto sulla sicurezza.
Grazie Sindaco. Consigliere Moretti, prego, ha chiesto la parola.
Sì, io devo dire che la mozione presentata al Sindaco recepisce pienamente le richieste che abbiamo fatto durante l'ultima discussione in tema di sicurezza pubblica.
il gruppo consigliare di Alleanza Nazionale che rappresento, quindi è senz'altro favorevole a sottoscrivere la mozione e ad attivarci al più presto affinché dalla mozione si passi ad una azione incisiva, appunto attraverso la convocazione di riunioni all'interno delle quali esaminare singolarmente i problemi che abbiamo nella nostra città. Ognuno di noi si è fatto portavoce di un aspetto di questi problemi e, come dicevo l'altra volta, sono sicuro che emergeranno numerose circostanze all'interno delle quali troveremo soluzioni che ci porteranno a fare molto di più di quello che è stato fatto fino adesso. Il problema della sicurezza è un problema forte, è un problema percepito come tale dalla maggioranza della popolazione ed è, credo, ciò che può cambiare effettivamente la qualità della vita in città. Il sovraffollamento di ladispoli, il fatto che da noi convivano tante etnie diverse, il fatto che ci siano, come in tanti paesi della provincia di Roma, tentativi di infiltrazione della malavita, sono tutti quanti fatti che conosciamo individualmente per aspetti diversi e che possiamo combattere tutti quanti insieme, a partire dalla prevenzione, a partire dall'educazione nelle scuole e soprattutto rilanciando una vita culturale che alla Dispoli negli ultimi anni purtroppo si è quasi assopita e quasi completamente finita in letargo. Attraverso tutte quante queste azioni, non ultima ovviamente quella anche di repressione e controllo del territorio, speriamo che la nostra città possa avere insomma un futuro nel quale i cittadini si sentano effettivamente più sicuri e riprendano le proprie attività. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Moretti. Ho scritto a parlare del consigliere Penge. Consigliere Penge, prego.
Sì, anche noi di Forza Italia condividiamo questa mozione. E dato l'elevato incremento demografico che c'è nella nostra città ogni anno, molte volte si ha una percezione di sicurezza nella nostra città che è un po' limitata. E per questo siamo favorevoli appunto a che vengano convocate periodicamente queste riunioni anche con le forze dell'ordine, di modo tale che è possibile che appunto il Comune di Ladispoli coordini tutte le attività di prevenzione, repressione e controllo sul nostro territorio, dia delle indicazioni. Noi tra l'altro abbiamo delle proposte che faremo in seguito su vari punti importanti che riguardano appunto la sicurezza, però ritengo che dopo che comunque è stata emanata la legge del governo attuale, sia necessario già incominciare a dare dei segnali forti, mettendo anche quelle che sono appunto nelle prerogative del sindaco, che sono appunto le ordinanze, che servono in un certo senso a dare quel tipo di indirizzo giusto affinché non si creino problemi sulla questione della sicurezza. E in un certo senso danno quel segnale di prevenzione che tutti i cittadini aspettano nella nostra città, anche perché molte volte vediamo che ci sono atti vandalici, atti di bullismo. Questo il sindaco lo sa perché riceve continuamente delle segnalazioni, poi anche inizio seduta ha evidenziato alcuni problemi che si sono creati. Quindi riteniamo che sia importante incominciare a dare una sorta di segnale che far sì che sicuramente la città recepisce appunto come questo comune si adoperi appunto per risolvere una serie di problemi. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Penge. Consigliere Battilocchi.
Sì, per dare il nostro voto favorevole come gruppo PD a questa proposta così come articolata dal sindaco, che trova anche, vedo, la condivisione da parte di tutti gli altri gruppi. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi. Consigliere Di Girolamo.
Grazie presidente, io volevo ringraziare il sindaco per aver dato grande dignità a questa proposta e per averla appunto radicalmente modificata, soprattutto nelle premesse, ed è per questo che voterò a favore di questa mozione, perché ritengo che se saranno rispettate le premesse poste dal sindaco, il lavoro di coordinamento tra le istituzioni, le forze dell'ordine e tutte le società civili e tutte le realtà che operano nella società civile saranno assolutamente sufficienti, anzi saranno uno strumento essenziale sia per creare nuove condizioni di convivenza, sia per noi nel comprendere al meglio il tema e i cambiamenti della nostra società. Quindi voto favorevole per le premesse e non per lo stato di polizia. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Garau.
Sì, come lista civica esprimiamo parere favorevole a questa mozione e ringraziamo il sindaco per appunto tale mozione. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Se non ci stanno altri interventi possiamo mettere in votazione. Allora, la mozione che ha letto il sindaco così come è stata presentata, chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
All'unanimità.
All'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario, la mozione è approvata. In ordine di protocollo, la mozione sui terreni abbandonati ed incolti. Veramente in conferenza dei capigruppo avevamo deciso di fare solamente una mozione, però se vogliamo continuare, visto che c'è il numero legale, se non ci stanno difficoltà possiamo andare avanti. Così leviamo qualche mozione. Questa l'ha presentata il consigliere Asciutto, l'ha presentata il 4 luglio del 2008. Consigliere Asciutto, prego, vuole?
Presidente, io dovevo integrarla, ecco, non ho avuto il tempo, visto che già è trascorso un po' di tempo, volevo integrare alcuni punti, quindi la vorrei discutere al prossimo consiglio.
Va bene,
mozioni.
Va bene, grazie a lei. Allora, abbiamo quell'altra invece presentata dalle consiglieri comunali, quella sottoscritta dal consigliere Francesca Di Girolamo e Rosaria Russi, che intendo, quindi se vedo anche le due consigliere, ritirarla, in quanto riguarda un intervento legislativo che poi c'è stato e quindi non è più attuale. Un'altra mozione protocollata 29 luglio 2008 è firmata pure dalla sottoscritta, dal consigliere Russi, dal consigliere Asciutto, riguarda i gettoni di presenza. Siccome ci sono le firme di tutti i consiglieri comunali, Posso dare lettura io oppure la può leggere il consigliere Battilocchi. Prego, consigliere Battilocchi. Sì, quindi una rilettura di questa mozione e poi si sottopone al voto dei consiglieri.
La mozione si articola in questa maniera. Secondo la vigente disciplina legislativa ex articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e quella regolamentare, evito di fare i riferimenti, le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008, l'amministrazione comunale è tenuta a conseguire entro l'anno 2008 effettivi risparmi economici da certificare al Ministero dell'Interno entro il 31 ottobre. Evidenziato che pur rientrando la spesa mensile spettante al consigliere comunale entro il tetto massimo di un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco, i sottoscritti consiglieri ritengono opportuno procedere a una modifica delle norme regolamentari in vigore, stabilendo che a partire dall'approvazione della presente il gettone di presenza al consigliere comunale spetti esclusivamente al consigliere membro effettivo della commissione consigliare e se invitato al consigliere comunale delegato in materia dal sindaco. In altre parole, si ritiene doveroso liquidare il gettone di presenza esclusivamente al consigliere componente effettivo della commissione consigliare o in caso di assenza al suo delegato consigliere e se appositamente invitato al consigliere delegato dal sindaco nella materia da trattare. In sostanza delibera di fornire all'ufficio segreteria la seguente direttiva: a partire dalla data odierna il pagamento del gettone di presenza spetterà esclusivamente al consigliere presente, membro effettivo della relativa commissione consigliare o in caso di assenza al suo delegato consigliere e al consigliere comunale delegato dal sindaco in materia relativa alla commissione stessa. In conclusione, questa mozione raccoglie la firma di tutti i consiglieri e serve a contenere la spesa. perché finora se c'era una commissione, quando è convocata una commissione, qualunque consigliere, anche non membro della commissione, fosse stato presente, avrebbe avuto diritto al gettone. Ecco.
Grazie consigliere Battilocchi. Consigliere Garau, chiede la parola.
Sì, grazie Presidente. Sicuramente il voto è favorevole. Su questa questione dei riconoscimenti dei gettoni precedenti, appunto sulla presenza di qualsiasi consigliere presente nelle commissioni, il pagamento del gettone secondo me non è proprio stato così legittimo. Quindi ecco, chiedo alla segretaria se questo è stata una procedura giusta e corretta applicata così, cioè la presenza dei consiglieri, di qualsiasi consigliere comunale in qualsiasi commissione è stato riconosciuto il gettone. Secondo me non è proprio così, perché da quello che capisco io e da quello che ho capito io, il gettone andava comunque riconosciuto soltanto al membro di commissione. Per quanto riguarda la mozione sono favorevole, grazie.
Grazie a lei. Se non ci stanno altri interventi possiamo metterla in votazione. Allora consiglieri, sì. Parli al microfono, consigliere Garau, per cortesia.
Sì, è collegata in qualche modo alla mozione, anche se poi appunto la mozione ha un suo voto, però rispetto all'intervento del consigliere Battilocchi, dove appunto ha detto e ammesso che sono sempre stati riconosciuti i gettoni di presenza a tutti i consiglieri presenti nelle commissioni, secondo me questa cosa va verificata, la legittimità di questo pagamento di gettone nelle commissioni. Quindi chiedo, ripeto, alla segretaria colgo l'occasione, poi se sarà motivo di chiarimenti domani o un'altra, però ecco, se è legittimo pagare, se è stato legittimo pagare questi gettoni.
Sì, può anche rispondere subito il segretario, consigliere Graf. Prego, dottoressa Boccato.
C'era stata una precedente interrogazione del consigliere Ardita. A questa interrogazione c'è una risposta scritta agli atti del Comune del dirigente dell'area prima, avvocato Paggi, in cui si chiariscono sia le norme regolamentari che prevedevano questo che le norme di legge, per cui quello che è stato pagato è risultato legittimo. Da quell'interrogazione era emerso che per mero errore materiale erano stati pagati dei gettoni di presenza doppi per le commissioni che erano risultate concomitanti, però alla fine erano 40-50 euro che sono stati detratti già in questa occasione. Se poi qualche consigliere ha dei dubbi, basta che venga a chiedere quella lettera e gliela diamo in visione.
Vuole ulteriori chiarimenti, consigliere Garau? Prego. Prego, parli al microfono così.
No, io ricordo che lì la questione era un po' diversa, appunto, erano le doppie commissioni e era la presenza del vicepresidente se era appunto riconosciuto il gettone o meno. Nel caso, ripeto, non ricordo che era la stessa, però ecco, insomma, approfondirò insieme alla dottoressa. Grazie.
Grazie a lei. Possiamo mettere in votazione la mozione così come letta dal consigliere Battilocchi. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano.
All'unanimità.
Quindi all'unanimità, nessun astenuto, nessun contrario, la mozione è approvata. C'è un'altra mozione, così abbiamo finito, ad eccezione di quella del consigliere Asciutto, è molto veloce, che illustra il consigliere Russi. Era l'ultima. Se vogliamo aspettare.
Grazie,
così abbiamo finito le mozioni.
Grazie Presidente.
Consigliere Russi, prego.
Sono stata incaricata appunto di presentare la mozione come consigliere comunale su richiesta delle donne iscritte del Partito Democratico. Ne do lettura, e quindi va modificata un po' l'intestazione perché ovviamente è sbagliata. Comunque il contenuto è questo: premesso che dopo la lunga trattativa, lunga e complessa, culminata con l'accordo tra le parti sindacali e la CAI per il rilancio dell'Alitalia, si aprono nuovi scenari nel settore nazionale del comparto aeronautico civile, preso atto che la nuova compagnia che accorpa l'Italia Volare Air One, in attesa di partnership partnership con il vettore straniero si profila come un gigante dell'area competitivo e capace di occupare una quota di mercato rilevante secondo il piano Fenice sostenuto da Intesa San Paolo. Considerato che se da un lato l'esito della travagliata vicenda ci rasserena, dall'altro non possiamo ignorare che le nuove politiche aziendali restano comunque un nodo cruciale per quanto concerne la gestione delle risorse umane. Risorse umane a tutti i livelli che hanno contribuito all'esistenza della nostra compagnia di bandiera e sulle quali spesso a torto si è scaricata la tensione accumulata nei giorni della trattativa. Chiedo al Consiglio Comunale, in particolare come donna, di sottolineare che le tutele occupazionali non siano discriminanti nei confronti dell'organico femminile, sia esso di bordo, di terra, in pianta o precario. Chiedo quindi al Consiglio che si esprima affinché vengano rispettate le specificità di genere e che tali specificità nel quadro delle politiche aziendali di sviluppo non siano strumentalizzate come elementi di freno o di ostacolo al bilancio della compagnia. Questo appunto abbiamo formulato questa mozione proprio per le ampie discussioni che sono state fatte sul discorso dell'Alitalia, e pur se è andata a buon fine la compagnia è salva, però molte donne lamentano delle discriminazioni, quindi vorremmo che nella nuova CAI queste discriminazioni fossero annullate e che venissero prese in considerazione le esigenze di donne che non possono ovviamente trasferirsi per esempio baracche e burattini con tutta la famiglia per alcuni mesi in quanto comandate in altre città se non quelle di residenza. E quindi chiedo l'approvazione di questa mozione.
Grazie consigliere Russi. Ha scritto a parlare il consigliere Moretti.
A nome del gruppo consigliere di AN io non trovo nulla in contrario nel votare questa mozione. Immagino che rafforzi la tutela che secondo me già c'è nei confronti delle donne che lavorano nelle compagnie aeree in generale. Il fatto della suddivisione dei lavori, se si guardano anche gli organigrammi di bordo, è già di per sé distribuito in maniera tale che le donne facciano un tipo di lavoro e gli uomini indubbiamente un lavoro diverso, più adatto anche alle caratteristiche fisiche degli uomini stessi. Questo anche nella distribuzione questo vale anche per la distribuzione dei cosiddetti avvicendamenti, cioè dei posti nei quali sostano per uno o più giorni, a volte anche per mesi interi. Quindi trovo che da un certo punto di vista, sindacalmente negli anni passati, le donne che lavorano in particolare in volo siano state già tutelate. Non lo dico perché voglio sminuire la mozione, ma perché mia moglie fa questo lavoro e quindi posso apprezzare proprio direttamente qual è il suo tipo di lavoro rispetto a un collega uomo. È indubbio però, e si fa bene a sottolinearlo nella mozione, è indubbio però che un discrimine potrebbe provenire da una sede di lavoro diversa. E questo è stato uno dei punti più dibattuti nell'approvazione, nella firma sul nuovo contratto. Vale a dire, l'azienda può oggi trasferire, siccome viene meno la logica dell'hub cosiddetto, cioè del grande aeroporto dal quale tutti i voli partono e al quale tutti i voli arrivano, e si vogliono creare dei nodi focali in Italia che siano corrispondenti alle città di maggiore interesse, e là potrebbero essere, anzi saranno sicuramente dislocati degli equipaggi in maniera permanente. Vale a dire che coloro che oggi vivono e lavorano su Roma possono domani essere trasferiti dall'azienda a vivere in un altro posto, perché quello diventa il loro aeroporto di partenza e d'arrivo. Indubbiamente questo in un'economia aziendale ha un'importanza rilevante, ma può distruggere, per chi non potrebbe sopportare un tipo di trasferimento del genere, può distruggere la propria serenità familiare e soprattutto può mettere a repentaglio la propria prosecuzione in quel tipo di lavoro. Immagino che chi non può sopportare una cosa del genere, un'altra soluzione che smettere di fare quel lavoro. Ecco, le donne sicuramente in questo senso sono più penalizzate degli uomini, perché il contatto con la famiglia indubbiamente è maggiore e perché un uomo senz'altro può sopportare meglio un eventuale trasferimento del genere. Quindi se l'azienda vorrà tenere conto, spero che questa mozione verrà approvata anche in altri comuni, vorrà tenere conto della tutela che in questo caso si deve alle donne, farà senz'altro opera meritoria e così non ci sarà effettivamente discrimine. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Battilocchi.
Sì.
Consigliere, scusi, c'era prima il consigliere Asciutto, poi lei. Consigliere Asciutto, prego. Mi cede la parola poi lei. Va bene, consigliere Battilocchi.
No, anch'io, sia nel contenuto della mozione presentata dalla consigliera Russi che anche dall'intervento di Moretti, che mi sembra ben informato, credo che comunque il mondo femminile sia un po' l'anello debole che in qualunque attività lavorativa. Anche per essere pratici e concreti, il problema che sta vivendo Alitalia o quello che rimane ormai di Alitalia riguarda anche moltissimi nostri concittadini, perché poi essendo qui a due passi siamo comunque coinvolti, quindi io condivido a nome del PD, condivido pienamente l'iniziativa che si viene portata avanti questa sera con questa mozione e che invito a mandarla poi nelle varie sedi opportune perché ne tenga conto del voto di questo nostro consiglio. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Asciutto, prego.
Ecco, finalmente qualcuno che presenta una mozione a favore delle donne che lavorano, insomma, visto la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia, la parità spesso porta degli enormi sacrifici proprio nel ritrovare armonia all'interno della famiglia per una donna che lavora. Credo che io ho una sorella che ha fatto l'hostess per l'Italia, oggi è funzionaria, e ricordo le difficoltà che affrontava nel conciliare proprio le mansioni familiari con quelle del lavoro e a crescere i figli. È giusto che le donne rimangano in loro sede di lavoro, proprio lì dove sono residenti, proprio per tenere l'armonia e la famiglia come primo punto di riferimento e il lavoro come elemento di conciliazione. Quindi proprio per una parità dei generi, visto le mansioni che svolge la donna all'interno della famiglia, ecco, credo che questa mozione va assolutamente votata e divulgata, quindi come donna, Azzurro Donna, siamo veramente d'accordo nel sostenerla. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Penge.
Beh, questa mozione dà un segnale importante non solo alle donne che lavorano in Alitalia, ma anche al personale che lavora in Alitalia. Alitalia, da quello che mi risulta, ha sempre tenuto in massima considerazione il suo personale, anche perché quello è il suo la sua primaria risorsa, sia di terra che di aria. Naturalmente anche la CAI ha preso questo impegno, anche perché poi c'è stato l'impegno di tutte le forze sindacali, e nello stesso tempo sono stati previsti pure degli ammortizzatori sociali forti per quei speriamo limitati esuberi che forse ci saranno, e naturalmente saranno anche aiutati ad entrare in altre aziende. Detto questo, sicuramente la maggior parte del personale rimarrà nell'hub principale, che sarà stabilito sicuramente nella nostra capitale. Qualunque sia l'azienda estera che arrivi, sia Air France che Lufthansa, perché Roma è quel punto cruciale che dà le direzioni sull'area mediterranea, sui paesi arabi, quindi probabilmente tutto il personale che sta nella nostra provincia sarà ampiamente tutelato da questo punto di vista, quindi Forza Italia non può essere che favorevole alla mozione. Grazie.
Grazie, consigliere. Se non ci stanno altri interventi possiamo mettere in votazione la mozione. E consigliere Russi, per cortesia, la può depositare nella tavolo della Presidenza, grazie. Allora, consiglieri, stiamo approvando la mozione presentata dal consigliere Russi, alla quale si riporta, immagino, e quindi ne ha dato lettura. Chi è favorevole all'approvazione della mozione presentata, alzi la mano.
All'unanimità.
All'unanimità, quindi nessun astenuto, nessun contrario. No. La mozione è approvata. Buonanotte a tutti.